Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'Ufficio Stampa della Giunta Regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Sanità in forma, buona giornata.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola. In apertura vi lascio subito qualche riferimento per mettervi in contatto con noi. Il sito www.regione.piemonte.it nella sezione Sanità, le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578 e la casella vocale per lasciare un messaggio al numero 011 770-1264.
Oggi ci occupiamo di celiachia, l'intolleranza al glutine, lo facciamo con il dottor Giuseppe Caula, gastroenterologo all'ospedale Valdese di Torino, con la dottoressa Iva Bazzolo, referente all'assessorato tutela della salute e sanità della regione Piemonte, e con Claudio Tux, presidente Associazione Italiana Celiachia, sezione Piemonte.
Ma prima di cominciare a parlare con i nostri ospiti, ascoltiamo una scheda preparata dalla redazione che inquadra meglio questo argomento.
La celiachia è una malattia cronica. Chi ne è affetto è intollerante al glutine, una proteina contenuta nei chicchi dei cereali come frumento, farro, orzo, segale e avena. Risulta assente però in mais e riso. Il glutine esercita un'azione tossica sull'intestino, alterando profondamente la struttura e la funzionalità delle cellule della parete intestinale. A risultarne compromesso è l'assorbimento degli alimenti e lo stato di nutrizione, vietato dunque il consumo di pane, pasta e pizza, ma anche di cioccolata, torta e pasticcini. In Italia i celiaci sono circa 35.000, ma si stima che un soggetto ogni 150 soffra di questa intolleranza. Per questo motivo le persone potenzialmente celiache sono circa 400.000. La malattia può manifestarsi a qualsiasi età. Le diagnosi sono più frequenti negli adulti, a partire dai 25 anni in poi, e nei bambini l'età di comparsa si è spostata tra i 4 e i 10 anni. L'intervallo tra l'assunzione del glutine e la comparsa dei primi sintomi è di 2-5 mesi, ma può variare da 15 giorni a 8-10 mesi.
Sanità informa.
Dunque diamo immediatamente il benvenuto agli ospiti di oggi, al dottor Giuseppe Caula, gastroenterologo all'ospedale Valdese di Torino, a Iva Bazzolo, referente all'assessorato tutela della salute e sanità della regione Piemonte, e collegato telefonicamente c'è con noi Claudio Tux, presidente Associazione Italiana Celiachia, sezione Piemonte. Buona giornata.
Buongiorno a voi.
Buongiorno. Dottor Caula, la scheda preparata dalla redazione già sinteticamente ha dato un'idea di che cos'è la celiachia, però vuole spiegarlo un po' meglio ai nostri ascoltatori e poi se ci può precisare anche come si scopre di essere celiaci e quali sono i disturbi principali che si avvertono.
Certamente. Allora, come giustamente diceva la scheda, la celiachia è una patologia, innanzitutto, caratterizzata da un'intolleranza al glutine, sostanza contenuta in frumento, grano, orzo, segale, avena, kamut, farro, che crea come conseguenza un danno della mucosa tissutale, che ha a sua volta come conseguenza un difetto nell'assorbimento di molte delle sostanze che possono essere utili al nostro organismo. Di qui scaturiscono carenze di ferro, di vitamine, di calcio, di vitamina D, eccetera, con le loro relative conseguenze per quanto riguarda la patologia del paziente.
È presente, ben sentito, in tanti chicchi di cereali, ma non invece nel mais e nel riso.
Esatto,
ce lo può confermare,
lo
quindi
confermo.
Si possono mangiare tranquillamente.
Assolutamente. Assolutamente sì, mais e riso sono permessi. Detto così sembra semplice, perché basta eliminare grano, orzo, segale, avena. Il problema è che questi prodotti sono presenti in tanti alimenti, ma la sua domanda era come scoprire di essere celiaci.
Esatto.
Non è semplicissimo, perché non c'è un sintomo preciso della malattia celiaca. Se ho questo sintomo sono celiaco, purtroppo non è così. I sintomi sono legati ai difetti di assorbimento di uno, parte o tutti quegli elementi di cui abbiamo parlato. Un esempio, il ferro. Una possibilità di scoprirlo sono delle anemie da carenza di ferro, non altrimenti spiegabili, cioè non da perdita, cioè non troviamo altre cause. Una causa potrebbe essere questa: danni ad esempio al sistema osseo articolare dovuto al mancato assorbimento di calcio, a sua volta dovuto al danno della mucosa provocato dal frumento, eccetera, che abbiamo visto. Quindi danni ossi, carenze di ferro, anemie nella donna, disturbi nelle prime mestruazioni, aborti spontanei, eccetera.
Ci sono dei campanelli d'allarme, non lo so, un senso di malessere generalizzato, qualche cosa che ci possa far capire che siamo celiaci e quindi di fare eventualmente delle analisi?
Sì, ebbene, e qui mi rivolgo in modo particolare, se spero siano molti in ascolto, anche i medici di base. Il paziente celiaco spesso è un paziente non dichiaratamente malato, ma è un paziente stanco, che si stanca facilmente, che non sta bene, che ha un senso generale di malessere. In questi pazienti sempre cercare i vari campanellini d'allarme, e nel sospetto anche vago è utile fare la ricerca degli anticorpi specifici per la celiachia, che sono un banale esame del sangue.
Allora, in studio con noi Iva Bazzolo, referente all'assessorato tutela della salute e sanità della Regione Piemonte. Allora, dal 1 gennaio 2008 i buoni mensili distribuiti dalle ASL ai pazienti celiaci destinati all'acquisto di prodotti alimentari senza glutine saranno frazionati in 4 parti spendibili anche separatamente. Perché questa decisione?
Perché il problema della celiachia in Piemonte è molto rilevante. Il numero dei celiaci risulta di circa 6.000. E quindi nel corso del 2007 la Regione Piemonte ha adottato una serie di provvedimenti atti a garantire una migliore assistenza ai cittadini affetti da questa malattia. L'AS di residenza dell'utente fornisce i buoni di un importo diverso a seconda delle fasce di età. I singoli buoni sono frazionabili in 4 parti di uguale importo, appunto per permettere l'acquisto in tempi diversi e presso punti di vendita diversi, tipo le farmacie, i negozi specializzati e oggi anche la grande distribuzione, li possono appunto usare in tutti questi punti.
I celiaci sono in Piemonte prevalentemente uomini o donne?
No, sono prevalentemente donne, soprattutto dopo, questa cosa viene acquisita dopo il 10° anno di età, molto probabilmente con degli esami che fanno dopo quell'età lì, per bisogna chiedere al gastroenterologo, certo. Ma però ecco, dopo il 10° anno di età il numero è nettamente superiore, il doppio.
Okay. Intanto in collegamento telefonico abbiamo Claudio Tux, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Sezione Piemonte. Buona giornata, dottor Tux.
Buongiorno a tutti.
Ecco, ci può spiegare innanzitutto come mai è nata un'Associazione Italiana Celiachia e di che cosa si occupa la vostra associazione?
L'associazione è nata circa 30 anni fa, 1979, sicuramente l'obiettivo principale è la promozione e l'assistenza ai celiaci e alle loro famiglie, in modo particolare successivamente al momento della diagnosi, attraverso in particolare degli sportelli, che sono uno strumento che offriamo ai nostri soci per affrontare con maggior serenità il cambiamento che generalmente una diagnosi di questo tipo comporta inevitabilmente nella vita del celiaco e della sua famiglia.
Ecco, che tipo di supporto, che tipo di aiuto le persone celiache possono trovare rivolgendosi alla vostra associazione?
Dunque, gli ambiti nei quali abbiamo scelto di operare sono sostanzialmente quelli connessi alla conoscenza della malattia celiaca in generale, quindi abbiamo uno sportello medico. Ovviamente l'alimentazione, perché è molto importante, quindi abbiamo una dietista a disposizione dei soci, e naturalmente anche ai risvolti psicologici di una diagnosi, quindi l'ascolto in sede o un ascolto telefonico tramite un'importante iniziativa che è pronto celiachia.
Allora, dottor Caola, intanto facciamo l'ipotesi che la celiachia non venga individuata. Se il paziente va avanti per la sua strada senza curarsi, che cosa può succedere?
Possono succedere varie cose. Abbiamo già detto che è più frequente nelle donne. Per quanto riguarda le donne, ad esempio, una conseguenza spesso possono essere prime mestruazioni ritardate, l'insorgenza di aborti spontanei. Spesso ci sono soggetti che si rivolgono ad ambulatori di ginecologia dove il soggetto maschile non ha problemi, il soggetto femminile neanche, ma c'è un problema di infertilità non meglio spiegato, quindi difficoltà a rimanere stato interessante, facilità ad aborti, problemi come abbiamo già detto prima, ossei, ma anche importanti, si arriva a parlare addirittura di osteoporosi, che è una patologia nota spesso nell'anziano o nella donna postmenopausa, che può colpire soggetti ad esempio di 20 anni, di 30 anni.
E nell'uomo invece?
Oppure osteoporosi nell'uomo anche, che non è così frequente, che può portare ad esempio dei cedimenti vertebrali, fino ad arrivare a quella che è la complicanza forse più pericolosa della malattia celiaca, che è un tumore maligno, il linfoma intestinale. Sappiamo che i soggetti celiaci hanno una maggiore probabilità di andare incontro a questa patologia do anche una buona notizia, il rischio è maggiore nel soggetto celiaco che non sa di essere celiaco e non è a dieta, ma dopo un anno di dieta senza glutine in un soggetto celiaco il rischio relativo di contrarre un linfoma è assolutamente azzerato, cioè è uguale a quello di un soggetto sano della popolazione generale.
I celiaci devono assumere medicine?
Tendenzialmente la risposta sarebbe no, le direi di no, i celiaci soprattutto non devono assumere glutine. Nei primi tempi, nei primi mesi dopo la diagnosi, se andiamo a riscontrare una di quelle carenze di cui abbiamo parlato prima, cioè se troviamo che il paziente è carente di ferro, è carente di certe vitamine eccetera, si possono dare dei supplementi vitaminici di ferro, oppure quando troviamo questi danni ossidi di cui abbiamo parlato, troviamo una densitometria, che è l'esame che valuta la densità delle ossa alterata, possiamo dare per un anno un supplemento di calcio, ad esempio. Un celiaco a dieta dopo circa un anno va avanti per la sua strada con i suoi controlli senza bisogno di medicine particolari.
Dottoressa Bazzolo, diciamo che la Regione Piemonte si sta facendo molto carico di questo problema dei pazienti celiaci e nel maggio 2007 avete anche eliminato la disparità economica dei buoni tra uomini e donne. Inoltre da ottobre i prodotti possono essere acquistati anche nei centri di grande distribuzione. Qual era la situazione invece prima di questi provvedimenti?
La situazione prima di questi provvedimenti era appunto che non era possibile spendere i buoni spesa presso qualsiasi struttura di vendita commerciale. Ad oggi si possono spendere non solo in farmacia e nei negozi specializzati, ma anche nei supermercati. Poi non era riconosciuta la possibilità di frazionare i buoni, veniva erogato un solo buono mensile e non divisibile.
Questo era un problema perché dovevano acquistare tutti i prodotti insieme, anche prodotti eventualmente che hanno una scadenza ravvicinata.
E quindi questo frazionamento è senz'altro a favore delle persone celiache, è una possibilità in più che loro hanno. E inoltre non era previsto un unico tetto di spesa per uomini e donne. Per i maggiori di 10 anni di età, che è il momento dal quale il decreto ministeriale 2006 riconosce l'età adulta ai fini della fornitura di questi prodotti, era stabilito un tetto unico di 140 euro per i maschi e 99 per le femmine.
Ecco, questo come mai? Perché si ipotizza che gli uomini mangino di più, consumino di più?
No, questo era stato era dal decreto. Il decreto ministeriale aveva dato queste disposizioni e quindi erano state accettate. Poi la Regione Piemonte ha tolto questa disparità economica, è stata eliminata e ha fissato 120 euro sia per gli uomini che per le donne, un tetto unico che credo che solo la Regione Piemonte abbia comunque adottato. Quindi insomma penso che...
Allora, abbiamo un quesito che ci viene posto via SMS. Una bimba molto magra per la pediatria e i parametri di crescita sono buoni. La magrezza è un sintomo, a 6 anni pesa 20 kg. Deborah da Pinerolo, dottor Caola, cosa possiamo rispondere?
Buono che secondo la pediatra i parametri di crescita siano nella norma. Alla domanda la magrezza è un sintomo? Assolutamente sì, la magrezza può essere un sintomo d'allarme della malattia celiaca. Il consiglio che posso dare a questa mamma è di rivolgersi ad un centro di gastroenterologia pediatrica che si occupa in modo particolare della patologia del malassorbimento della celiachia e completare così l'iter diagnostico e risolvere i suoi dubbi.
Sì, allora io tornerei a parlare con Claudio Tux, che ricordiamo è presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Sezione Piemonte. Quali sono le principali difficoltà che un celiaco affronta quotidianamente?
La difficoltà principale è sicuramente per chi vive fuori di casa e nell'acquisto dei prodotti sostanzialmente. Infatti chi ha mangiato fuori, il dubbio principale è che il suo pasto sia contaminato. Molto importante che comunque il celiaco non denuncia assolutamente a uscire da fuori di casa.
Beh, certo.
Anche perché grazie all'attività che l'associazione svolge e al progetto Alimentazione Fuori Casa, che è un progetto nazionale, la Regione Piemonte Valle d'Aosta sono oramai più di 100 ristoranti, pizzerie, gelaterie, bed and breakfast. Adesso stiamo iniziando anche con i bar tavola calda, che in regione sono informati sulla tematica della celiachia e sulle procedure corrette per poter preparare un pasto senza glutine.
Si possono riconoscere da un bollino di riconoscimento questi locali?
Sì, viene fornita una vetrofania che è unica a livello nazionale. A livello nazionale sono ormai più di 1000 i locali formati, hanno una vetrofania che uguale per tutti, viene inserita all'interno del negozio, della struttura commerciale, quindi è facilmente riconoscibile, ma è facilmente trovabile perché i soci ricevono a casa celiachia notizie, quindi all'interno anche, hanno anche un opuscolo che indica quali sono questi locali, e sullo stesso sito di ECP Monte Valle d'Aosta è possibile andare a vedere quali sono i locali e essere costantemente informati su quali sono le nuove emissioni.
Pausa, tra poco.
Sanità in forma. Sanità in forma.
Eccoci nuovamente insieme, stiamo parlando di celiachia, intolleranza al glutine, lo stiamo facendo con il dottor Giuseppe Caula, gastroenterologo ospedale Valdese di Torino, con Claudio Tux, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Sezione Piemonte, e con Iva Bazzolo, referente dell'assessorato tutela della salute e sanità della regione Piemonte. Allora, dottor Caula, che esami fare esattamente per scoprire questo tipo di patologia?
Allora, nel caso di sospetto di malattia celiaca, l'esame è molto semplice, un banale esame del sangue, il dosaggio di un certo tipo di anticorpi che si chiamano anticorpi anti-endomisio e anticorpi anti-transglutaminasi. Nel caso di positività di questi esami, l'esame di conferma rimane però sempre l'esame istologico, cioè la certezza della malattia celiaca si ha mediante una gastroscopia con biopsie duodenali e valutazione di come sono fatti questi villi. Attenzione, ripeto, è molto importante il concetto che l'esame definitivo è l'esame istologico. In circa il 20-30% dei casi possiamo avere dei soggetti celiaci che possono comunque anche avere gli anticorpi negativi.
Parliamo di un test che esiste in farmacia.
Immaginavo questa domanda. Sì, è da poco stato introdotto un test rapido disponibile in farmacia che dosa appunto questi anticorpi. Può essere una cosa interessante, io invito comunque gli ascoltatori, i potenziali pazienti a prenderlo sempre un pochino con le pinze, cioè se uno si riconosce nei sintomi della chiacchierata che abbiamo fatto, ben venga il test rapido. Se positivo o se negativo, comunque non prendere autodecisioni, autodiagnosi e autoterapie, rivolgersi comunque sempre in un ambulatorio gastroenterologico dedicato alla malattia celiaca riconosciuto dall'Associazione Italiana Celiachia.
Dottor Tux, prima della pausa abbiamo parlato dei ristoranti, dei bar e dei negozi che insomma studiano dei menu speciali proprio per i celiaci. Una curiosità che però mi viene da chiederle, ma i piatti destinati ai celiaci sono meno gustosi rispetto agli altri o si riesce comunque a soddisfare il palato, soprattutto il palato magari dei bambini che sono più esigenti?
Assolutamente no, i piatti che possono essere fatti sono allo stesso livello dei piatti che sono normalmente. Io sono andato in cucina e pasticceria e facciamo normalmente tutti i giorni quanto abbiamo di esigenze a scuola, in scuola d'arghiera, e la qualità è la stessa, anche perché la maggior parte dei prodotti sono naturalmente previsti. Il riso, la carne, il pesce, la verdura, la frutta, quindi il problema vero è la contaminazione del prodotto, quindi utilizzando prodotti naturali si riesce a creare un menù sfizioso senza nessun problema.
Sì, ci può descrivere un menù speciale studiato per i celiaci?
Una cosa di speciale, nel senso che può essere adatto a tutti, potrebbe essere un analissimo sformato, facendo senza non utilizzare della besciamella, per proseguire con normalissimo risotto, abbiamo sentito prima che il riso è un alimento permesso, di secondo un ottimo filetto di trota al cartoccio con delle patate nature di contorno e un banalissimo crème caramel come dolce.
Bene, insomma abbastanza stuzzicante, diciamo.
Signora Bazzolo, mi auguro di non sbagliare il cognome troppe volte.
Va bene.
Senta, sono previsti ulteriori provvedimenti per i pazienti celiaci da parte della regione?
Ma i provvedimenti di cui stiamo parlando, che abbiamo parlato questa mattina, vanno incontro nel modo più ampio possibile alle esigenze del cittadino. Comunque, qualora il confronto tra le associazioni, i pazienti, i negozi facesse emergere delle proposte migliorative, la Regione è disposta a valutare e venire incontro alle esigenze rappresentate, senz'altro, questo l'abbiamo anche sempre fatto.
Dottor Caula, che cosa succede se si assumono alimenti a cui si è intolleranti?
Ahimè, la risposta è poco o nulla, cioè il problema è la fregatura anche della malattia celiaca, è che non è che se il paziente celiaco per errore introduce una pizza, un pezzo di pane, eccetera, immediatamente si trasforma in un mostro verde con delle cose strane, dei lampeggiatori. Purtroppo spesso esternamente non succede nulla, non c'è nessun sintomo. Ovvio che però l'introduzione del glutine va ad innescare quella risposta immunitaria che ha come conseguenza il danno della mucosa dell'intestino e a sua volta progressivamente porta alle carenze di cui abbiamo parlato. Ma non c'è un sintomo immediato, ecco perché è importante spiegarlo magari soprattutto agli adolescenti, perché con aria di sfida ti dicono magari io ho mangiato la pizza,
ecco,
o questa
ma uno
bene.
Un celiaco uno strappo se lo può concedere?
No,
fortemente...
no. Assolutamente, qua tocco un mio punto, assolutamente no. È bene che non passi questo concetto dello strappo, perché altrimenti continuiamo a stimolare questa mucosa intestinale con questo danno, con queste cellule che sono costrette a riprodursi più velocemente e rischiamo magari poi alla lunga di intercorrere in quelle complicanze più serie che è bene evitare.
Sì.
Dottor Caola, abbiamo sentito parlare anche il dottor Tux di contaminazioni. Durante le produzioni degli alimenti possono verificarsi queste contaminazioni tra ingredienti naturalmente privi di glutine e ottenere quindi un prodotto finito che risulta contaminato per chi è celiaco?
Allora, per questo bisogna fare un po' di distinzione. Innanzitutto un grande applauso all'Associazione Italiana Celiachia, con cui anch'io collaboro, perché grazie al prontuario degli alimenti, eccetera, anche gli alimenti del commercio hanno il loro bollino, cioè la loro spiga barrata che dà garanzia dell'assenza di contaminazioni. Quindi una parte sono i prodotti che i pazienti in celiaci acquistano con i buoni tramite la regione eccetera, che vengono acquistati con la certezza appunto di essere senza glutine. La contaminazione mi spaventa un pochino di più nel caso di ristoranti, di esercizi pubblici che non sono convenzionati all'AIC e quindi non hanno la vetrofenia, cioè non hanno superato i test, i corsi per fare un alimento finito, non contaminato, che magari non per malavoglia o per negligenza, però non sapendo com'è facile magari contaminare, facilmente possono farlo. Quindi il consiglio che io do è prodotti con spiga barrata, se possibile ristoranti con esercizi convenzionati, oppure negli esercizi pubblici la scelta di alimenti certamente senza glutine. Il dottor Tux ne ha fatti alcuni, cioè la carne alla griglia, il pesce alla griglia, il riso bollito eccetera, possono essere delle buone scelte. Il celiaco deve fare una vita assolutamente normale, non segregata.
Certo. Signora Bazzolo, quali sono i vantaggi per i pazienti celiaci?
Ma devo dire che con i provvedimenti adottati i vantaggi sono molteplici. Semplificano notevolmente la vita e soprattutto l'iter per il ritiro dei prodotti. E questi vantaggi consistono appunto nel poter spendere i buoni frazionati, come ho già detto prima, però spenderli singolarmente anche in 4 punti di vendita diversi e soprattutto ora anche nella grande distribuzione. Faccio un esempio. Il buono di 120 euro suddiviso in 4 parti di 30 può essere speso nel mese di gennaio, allora 30 euro nella farmacia sotto casa dove uno è più comode, 30 nei negozi, altri 30 nella grande distribuzione, e quindi il paziente celiaco ha un ampio ventaglio dove può spaziare per i suoi acquisti, va dove preferisce, spende come meglio crede, certo. E quindi ha una libertà assoluta.
Allora, vogliamo dare qualche riferimento ad esempio al sito internet della regione per avere qualche informazione ulteriore? Per rinfrescarsi l'idea.
Tutte le note inerenti all'argomento di questa mattina e anche molto di più naturalmente sono pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte a questo indirizzo www.regione.piemonte.it sanita farmaci assistenza.htm.
Va bene.
Allora, dottor Tux, una curiosità, i prodotti per l'igiene personale o i cosmetici possono contenere delle sostanze intolleranti per i celiaci?
No, direi assolutamente no, perché non vengono ingeriti, quindi...
Quindi il contatto non crea nessun problema. E poi senta, visto che abbiamo dato i riferimenti della regione, so che esiste anche un sito internet dedicato alla sezione piemontese dell'associazione. Se vuole lasciare certamente l'indirizzo, sì, e se può dirci che cosa trovano i pazienti celiaci in queste pagine.
Il sito si trova sia passando da quello nazionale che www.celiachia.it e cliccando sulla nostra regione, altrimenti visitando direttamente www.aicpiemonte.it. Il sito è costantemente aggiornato e sostanzialmente proviamo tutte le attività e progetti che come associazione serviamo. È possibile scaricare il periodico dell'associazione ci comunica con tutte le informazioni, i sportelli di cui dicevamo prima, vedere quali sono i locali informati o per esempio i nuovi punti vendita, partecipare a gruppo giovani piuttosto che alla scuola di calcio e così.
Bene.
Allora, io, vabbè, siamo quasi in conclusione, signora Bazzolo, vuole aggiungere qualcosa?
Sì, volevo dire che collegandomi a quanto detto prima dal dottor Tux, volevo aggiungere che i prodotti erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quelli che praticamente si prendono con i buoni, sono quelli inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti, predisposto e aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute. E, questo registro costituisce l'unico documento di riferimento anche per avere la certezza che questi alimenti sono assolutamente senza glutine, quindi bisogna tenersi a questi.
Allora, io vorrei concludere con il dottor Caola. Dunque, consigliabile una vita completamente normale, ormai i locali che hanno cucina per celia ci sono comunque sempre più numerosi. Vogliamo dare qualche consiglio di vita pratico, al di là del fare un controllo se c'è qualche sospetto su questi sintomi che abbiamo accennato?
Sì, ma consiglio di vita pratico è una vita assolutamente normale, come lei giustamente diceva, ormai è abbastanza facile, non diciamo sia semplice, perché ovvio andiamo a toccare grano, frumento, certo, e quindi prodotti storici soprattutto per noi italiani.
L'olio non ha...
No, l'olio di oliva, l'olio extravergine di oliva sì, l'olio magari di semi vari, dove non è ben chiaro che quali semi ci sono dentro, possibilmente sarebbe meglio sconsigliarlo. Un mio ultimo messaggio è più che altro un appello, ce l'ho già accennato prima, sospettiamo la celiachia, non abbiamo paura di sovrasospettarla. In Italia sono circa 500.000 i pazienti celiaci, in base agli studi di prevalenza eccetera, che sono celiaci senza sapere di esserlo. La si può trovare facilmente, quindi sospettiamolo.
Va bene.
Benissimo, ringraziamo il dottor Giuseppe Caola, gastroenterologo dell'ospedale Valdese di Torino. Ringraziamo anche Claudio Tux, presidente dell'Associazione Italiana Celiachia Sezione Piemonte, e anche la dottoressa Iva Bazzolo, referente dell'assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte.
Noi torniamo
per oggi
la prossima
tutto,
settimana.
Sì, la prossima settimana torniamo con Codice 1 e parliamo di comuni a rischio.
Grazie
della nostra regione. Grazie, buona giornata.
Sanità informa.